La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.
Ci siamo, buon pomeriggio, mercoledì 17 giugno 2026, siamo arrivati alla puntata numero 37 della settima ossessione. Ciao, benvenuti. Siamo pronti anche questo pomeriggio per passare insieme la prossima ora parlando ovviamente come sempre di cinema, solo e soltanto di cinema, e poi ovviamente anche lo spazio arriverà anche per le serie TV con il nostro Federico Vascotto. E siamo ormai entrati nel palinsesto, non so se si può dire palinsesto anche per il cinema, insomma forse è meglio programmazione estiva cinematografica. Abbiamo sempre detto un'estate bella piena di tanti film, sono previsti grandi incassi per i film che verranno di qui alle prossime settimane, e uno sicuramente di questi è quello di cui ci apprestiamo a parlare, ovvero il ritorno in sala con il quinto capitolo di un film, pensate, che ha debuttato ormai più di 30 anni fa, era il 1994, quando il primo film della Disney Pixar fu Toy Story, e adesso siamo arrivati, pensate un po', al capitolo numero 5, quindi, che esce nelle sale cinematografiche italiane a partire da domani e un po' anche in tutte quelle del mondo. Ci ascoltiamo il trailer, poi ne parliamo con il nostro Simone Fabriziani.
Ah, è bello essere qui.
Ci vorrebbe un pennarello marrone.
Quanto tempo, cowboy?
Ho fatto prima che potevo quando Jesse mi ha chiamato.
Oh, grazie, grazie.
Tutto sotto controllo. Guarda qui, Stella, vice sceriffo. No, Stella.
Oh, ehi, Bas, quello cos'è?
Basta, dove? Au. Ehi.
Io le dirò come funziona dalle nostre parti.
Stai calma, Jesse.
Sono la calma fatta persona.
Non funzionerà.
Dobbiamo parlare, dispositivo.
Non toccare Jessica.
L'ha chiamata Jessica.
Scandalo!
Aia! Coraggio!
Sta scappando, Buzz!
Godetevi il garage, panciottone!
Panciottone?
Un attimo prima giocavamo. E quello dopo il mondo è cambiato.
No!
Verremo donati!
Donati?
No, tesoro, donati!
Eccoci qua, 17.08, saluto Simone Fabriziani, ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
In una afosissima Roma, mi hai detto.
Sì, dai, siamo arrivati in estate, su, dai.
siamo arrivati in estate, sì, diciamo il 17 giugno, ancora, diciamo che non è iniziata l'estate vera e propria, inizia con il solstizio, no, d'estate,
sì.
Però quella meteorologica dovrebbe cominciare già dal primo giugno, insomma le temperature gridano estate in tutti i sensi, devo dire. E quindi quale posto migliore esiste al mondo se non una sala cinematografica dove andarsi a rifugiare, visto che adesso vanno di moda, ed è una bella intuizione, per le città quelle più calde come Roma, Firenze, Bologna, Milano, le famose isole, no, com'è che le chiamano, oasi di refrigerio, una cosa del genere, cioè individuano vari punti della città dove dice se vi trovate fuori andate qui perché c'è un ambiente fresco con l'aria condizionata, eccetera eccetera, però non citano mai la sala cinematografica, forse perché a pagamento. Non si sa. Va bene, comunque nelle sale cinematografiche d'estate, almeno lì dove funziona, c'è l'aria condizionata e quindi non avete scusanti per non andarci, e soprattutto per andare a vedere un film che ha iniziato il suo percorso, come dicevo nell'introduzione, prima di ascoltare il trailer, più di 30 anni fa, era il 94 se non sbaglio, eravamo più o meno in quegli anni lì, era il primo film della Pixar, e adesso nel 2026, dopo una lunga carriera e tanti altri film di grande successo della Pixar, torna con il capitolo numero 5, Toy Story 5, per una nuova avventura. I due protagonisti, Buzz Lightyear e lo sceriffo Woody, a cosa vanno incontro questa volta?
Beh, come tu hai detto, sono passati tanti anni, per la precisione sono passati 31 anni appunto dall'uscita del primo capitolo, che come tutti ricordiamo ha veramente aperto le porte ad un nuovo modo di fare cinema, è un nuovo modo di pensare il cinema, soprattutto di animazione. Non, come dire, demonizzando, quantomeno negli anni 90, l'uso e il consumo delle nuove tecnologie computeristiche, ma anzi abbracciando appunto queste novità e portandole sul grande schermo. Questa cosa mi sembra veramente importante, perché è poi in qualche modo il tema che torna 31 anni dopo anche in Toy Story 5. Perché cosa accade in questo quinto capitolo? Abbiamo nuovamente i nostri eroi che si riuniscono ancora una volta, che tu hai già citato, Buzz Lightyear, Woody, c'è anche la sceriffa Jessie, insomma, che ci ritroviamo dal secondo capitolo e che negli anni è diventata veramente una vera e propria coprotagonista di questa saga animata, che si trovano per la prima volta a dover affrontare la minaccia di un nuovo passatempo, che non è più il giocattolo inteso come l'action figure, il peluche, la bambola, ma è l'iPad, ovvero questo, come dire, strumento, di questo sì, diciamo device digitale, che adesso noi sappiamo tutti quanti che hanno in mano e che sanno perfettamente utilizzare anche i bambini di 2-3 anni. Quindi, insomma, ecco...
Sì, ormai sì, ecco. Vedi anche bambini piccolissimi a 3-4 anni in mano con dispositivi digitali, ecco.
Esattamente, quindi quale periodo storico migliore per la Pixar per appunto regalarci un nuovo capitolo delle avventure appunto dei nostri protagonisti, che dovranno affrontare appunto tutte le insidie delle novità tecnologiche, novità tecnologiche che nel corso del film vedremo che avranno sia benefici ma anche in un qualche modo dire dei malus in un qualche modo, non vi spoiler, non vi dico oltre di cosa accadrà. Ma mi è sembrato ancora una volta questo quinto capitolo sicuramente non all'altezza della freschezza, in un qualche modo, dei primissimi capitoli. Per me personalmente, non so per te Daniele, ma il terzo capitolo rimane veramente un picco creativo in un qualche modo.
Bellissimo.
Esatto, quindi è sicuramente un capitolo forse minore all'interno del progetto di questa saga, ma rimane tuttavia la conferma che la serie di Toy Story continua ad essere socialmente e culturalmente fitting, come si dice in inglese, a seconda anche del passaggio delle epoche, delle innovazioni, delle generazioni. C'è sempre qualcosa da raccontare con intelligenza, e credo che anche questa volta gli spettatori piccoli e grandi troveranno veramente pane per i loro denti, insomma.
Certo, hai citato il bellissimo terzo capitolo, che ormai è di 10 anni fa, abbondanti se non di più forse.
Del 2010, quindi
16 anni fa, penso un po' come passa il tempo. Poi era stato appunto anche, c'era un Toy Story 4 che è molto, abbastanza più recente, forse siamo un po' prima del Covid, che non aveva poi incassato come i precedenti tre capitoli. Adesso vedremo questo qua, però effettivamente mi ricordo un terzo capitolo con uno dei villain, uno dei cattivi più cattivi, io li metterei tra i migliori cattivi caratterizzati nella storia del cinema. Ti ricordi l'orsacchiotto?
Assolutamente.
Sì, anche perché appunto tu pensi ad un orsacchiotto, pensi ad una cosa tenera, no? Dolce, che ti viene voglia, e poi invece c'è un risvolto invece che perfido, maligno. E addirittura c'erano dei pezzi di quel film che erano proprio da film horror.
La scena dell'inceneritore entrata nella storia del cinema, esatto, d'animazione.
Bellissima. Bellissima. Poi sì, effettivamente noi che siamo, diciamo, più o meno abbiamo la stessa età, tu sei molto più giovane di me, però insomma siamo cresciuti con Toy Story, eravamo adolescenti, giovanissimi quando debuttò al cinema. Io me lo ricordo, forse non andai a vedere al cinema ma lo recuperai all'epoca con l'home video, no? Le VHS,
certo,
e quant'altro,
certo,
che uscivano a qualche mese di distanza dall'uscita in sala, e Toy Story insomma ha segnato un po' anche tutto il nostro percorso, anche perché poi ha rappresentato davvero, non solo è stato il primo film della Pixar, che all'epoca forse non era ancora della Disney, non lo so se distribuiva soltanto la Disney,
credo che distribuisse solo la Disney, ma Pixar ovviamente debuttava quantomeno al cinema,
e poi era assolutamente un grande, per quell'epoca, un gigantesco passo avanti nel concetto di animazione digitale, no? Perché tutti eravamo stupefatti da che livello era stato raggiunto, no? Dall'animazione digitale tridimensionale,
sì,
cosa che poi la Pixar
pensare...
ci ha stupito.
Esatto, cioè mi viene anche da pensare che in un qualche modo, quantomeno negli anni 90, perché poi in realtà il primo Toy Story, come dicevamo, è appunto della metà degli anni 90,
sì.
È stato non solo appunto la conferma di tutto quello che ci siamo detti, ma in un qualche modo è stato anche l'inizio della fine, come dire, dell'animazione tradizionale a casa Disney, in un qualche modo.
Sì.
Non è un caso che effettivamente dall'uscita di Toy Story, il primo capitolo ovviamente, in poi diciamo tutti i film, tutti i classici Disney che sono poi usciti nelle sale successivamente,
sì,
non hanno avuto il successo di pubblico quantomeno, e quindi a farlo anche poi puramente di incasso dei precedenti, e i precedenti di Toy Story erano, voglio dire, erano Il Re Leone, Aladdin, La Bella e la Bestia.
I grandi classici della Disney, sì.
Esatto, quindi c'è un prima e un dopo.
Esatto, per chiudere però poi ti chiedo anche, la Pixar negli ultimi anni viene accusata spesso di non sfornare più un film che rimanga nel corso degli anni, come è successo con Toy Story, di andare insomma ad adagiarsi su percorsi già battuti, Toy Story 5,
sì,
ma abbiamo avuto anche Gli Incredibili 2, arriverà penso anche il 3, abbiamo avuto Cars che ha avuto Inside Out, però ecco, ho citato tutti i titoli che hanno fatto incassi stellari. Invece le novità, ahimè, ne hanno molto risentito. Cioè, io penso alle ultime uscite Pixar, l'ultimo che cos'era? Adesso non mi ricordo come si chiama, Jumpers, ecco, mi ricordo una cosa del genere.
Sì, certo. Sì,
però,
sì,
ecco,
sì.
Incassi veramente miseri per essere dei film Pixar, quindi da una parte imputiamo alla Pixar, ma non sperimenta mai più, non sperimenta più, va su territori già battuti, va sul sicuro, però dall'altra effettivamente qualche titolo nuovo lo sforna, ma questi titoli nuovi non riescono, ahimè, ad attecchire al grande pubblico, a diventare dei classici come sono diventati i film che ho appena citato.
Sì.
Quindi vuol dire che forse alla Pixar è venuta un po' meno,
sì,
quella cosa creativa che... come la pensi,
sì,
tu?
No, la penso assolutamente come te, mi hai rubato le parole di bocca in un qualche modo, anche se forse io sono un po' più ottimista, quantomeno per il futuro, perché...
Sì.
Proprio negli ultimi giorni è uscito il primo trailer di Gatto, che appunto sarà il nuovo film
dell'italiano
di Pixar, esatto, e l'italiano si svolge tra l'altro a Venezia, quindi è tutta roba nostra, diretto da Enrico Casarosa, che era quello che tra l'altro si occupa di Luca qualche anno fa.
Sì, che uscì direttamente in piattaforma, se non sbaglio.
Esattamente, perché poi fu l'anno del Covid, quindi in realtà non uscì nulla al cinema. E comunque sarà il primo film targato Pixar non realizzato in animazione digitale, quindi sarà tutto, diciamo, a mano.
A disegno.
A disegno, esattamente. Quindi chissà se magari Gatto sarà poi veramente il banco di prova per questa presunta mancanza o meno di originalità e freschezza in casa Pixar. Lo scopriremo l'anno prossimo, forse.
Lo scopriremo l'anno prossimo, effettivamente, vedremo, perché quello credo che uscirà a marzo del prossimo anno, se non vado errato. Va bene, hai scritto la recensione su Watch Today di Toy Story 5?
Certo.
E quindi verremo come sempre a leggerlo. Simone, grazie di essere stato con noi, ci sentiamo alla prossima.
Perfetto, grazie a voi. Ciao, grazie, ciao.
Hai un film preferito?
No, non ce l'ho.
Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
I've some counsel I can give. You need but ask it. I'm so very glad to share this good advice.
Tu hai centinaia di film. Io solo uno.
And the moon grows dim at the tide's low ebb, and her black beach shimmer, and you're aching to move, but you're caught.
Siamo tornati in diretta alle 17:20, questa è la settima ossessione, questa è Nova Radio, continuiamo a parlare di cinema, lo facciamo con il nostro Michele Scarperia. Buonasera Michele, ciao!
Buonasera, buonasera!
Eccoci qua, come stai? Anche tu mi hai detto molto accaldato in quel di Roma.
Molto accaldato, la solita estate romana.
l'estate romana, e siamo appena all'inizio, dai. È una cosa che fa ridere, ma fa riflettere, dovrebbe far preoccupare, ma qui ovviamente siamo a pensare ad armamenti, ad armarci, alle bombe, quando invece il nostro pianeta Terra bussa alla nostra porta, dovrebbe bussare alla porta delle nostre coscienze, ma le nostre coscienze, per fortuna non di tutti, ma rimangono, ahimè, molto sopite. Una battuta di Lercio, del buon vecchio Lercio, che diceva che il caldo record della, cioè una cosa come per dire, questa sarà l'estate, adesso non mi ricordo la battuta, l'estate meno calda dei prossimi 50 anni, per far capire che poi quello che ci aspetta è quello che è evidente sotto gli occhi di tutti, ma noi ce ne freghiamo bellamente. Va bene, vedremo che fine faremo, ma pensiamo per il momento al cinema, caro Michele, perché oggi ti coinvolgo su due film, non su uno. Cominciamo da un film che è anche un musical, possiamo dire, ambientato nell'Argentina dei primi anni 80, nel pieno della brutale dittatura militare, e racconta la storia di due uomini molto diversi che si trovano in una prigione. È il film, si intitola Il bacio della donna ragno, e tra i protagonisti c'è una straordinaria Jennifer Lopez.
Sì, Il bacio della donna ragno è, tra l'altro, è un remake del film di inizio anni 80, che però differisce totalmente dall'originale, perché attinge al musical di Broadway. Quindi sì, se il film degli anni 80 era molto più cinico ed incentrato sulle brutalità del regime dittatoriale argentino di quel periodo, qui troviamo una grandissima contrapposizione tra quello che subiscono i due protagonisti, che, per chi non sapesse di cosa parlasse, parla appunto di questi due uomini che si ritrovano in una prigione in Argentina, uno poiché omosessuale e l'altro in realtà per carpire informazioni da quest'ultimo, e proprio per carpire queste informazioni inizia a raccontare questa straordinaria storia del bacio della donna ragno. E quindi io l'ho trovato un grandissimo film che viaggia costantemente tra la brutale realtà e questo senso onirico di musical, quasi alla Baz Luhrmann, con queste sequenze super colorate che staccano un po' da quel nero, da quei grigi, da quegli spazi angusti che troviamo nella prigione. In questa straordinaria Jennifer Lopez che fa da controaltare a queste interpretazioni invece estremamente tormentate dei due protagonisti, tra cui Diego Luna, il più noto.
Sì.
E quindi sarò impopolare, ma l'ho trovato quasi più potente del film originale.
L'hai trovato più forte del, ecco, anche perché effettivamente ha raccolto recensioni molto contrastanti questa nuova versione del bacio della donna ragno. E il fatto poi di metterlo in estate, ora non perché in estate, quest'estate abbiamo detto stanno uscendo dei film molto importanti, no? Però molte volte si parla, no, di delle distribuzioni che aprono, diciamo, la loro credenza e il loro freezer, anzi, per scongelare dei prodotti e dei film che hanno ottenuto nel corso della stagione, ma che magari non ci puntavano molto perché arrivavano magari recensioni molto contrastanti, ecco, diciamo così. Però tu mi pare di capire che lo hai apprezzato.
Io l'ho apprezzato molto. Non so se la distribuzione americana è stata la stessa o è uscito un po' di tempo fa.
Allora, la distribuzione americana, adesso te lo vado a dire qual è, questa italiana invece della Eagle Pictures, che solitamente sì. Eagle distribuisce i film della Sony, vado un po' a memoria. Però la distribuzione,
di solito sì,
quindi probabilmente in America il film è stato distribuito dalla Sony. Tra l'altro questo con il film del 1985, se non sbaglio,
85,
più di 40 anni fa, e il protagonista William Hurt vinse addirittura il suo primo, credo anche unico Oscar per migliore attore. La distribuzione, ecco, vedo di Kiss of the Spider Woman, che tra l'altro è un film dello scorso anno, del 2025, quindi arriva a distanza di veramente tanto tempo qui in Italia. Lionsgate e LD Entertainment è la distribuzione americana, e pensa che il film, dopo un passaggio fugace nei cinema americani tra il settembre e l'ottobre 2025, è arrivato direttamente in piattaforma in America, ovviamente l'11 novembre 2025. Il risultato al botteghino è stato molto misero, perché nel Nord America ha incassato soltanto $1,5 milioni, quindi possiamo sicuramente certificare il flop. Probabilmente si aspettavano altro.
Non ha funzionato lo star power di Jennifer Lopez.
Di Jennifer Lopez, no. Che comunque continua ad alternare la sua carriera tra cinema e musica. Come
secondo me qua è quasi alla miglior performance attoriale della carriera.
Purtroppo magari, però, quando c'è un buzz mediatico negativo intorno al film, puoi fare anche una bella performance, però ecco, è difficile forse tirare fuori un qualcosa di positivo. Vabbè, staremo a vedere. Esce domani, il 18 giugno, nelle sale italiane con Eagle. Tu resta lì, caro Michele, perché adesso ci ascoltiamo 30 secondi del trailer del prossimo film di cui ci stiamo apprestando a parlare.
Sì. Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in 7. 7 ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
Chiamami quando li hai uccisi tutti.
Eccoci, caro Michele, ci siamo ancora. Sei ancora in collegamento con noi per parlare di un altro film che uscirà sempre il 18 giugno nelle sale italiane. È una, possiamo dire, dark comedy? Ci sta bene?
Sì, a tutti gli effetti una dark comedy.
Si intitola Ricchi da morire, delitti in famiglia. Ora, il titolo è molto italianizzato, perché addirittura ci sono anche tre puntini tra ricchi e da morire. E poi c'è anche questo sottotitolo, delitti in famiglia. Protagonista di questo film è Glenn Powell, che si sta ritagliando sempre più spazio in produzioni di vario tipo, ma c'è anche un altro gran bel cast, tra cui Ed Harris e Margaret Qualley. Parlaci un po' di questo Ricchi, tre puntini di sospensione, da morire.
Sì, questo film, come si è potuto intuire dal trailer, ha una trama tanto semplice quanto efficace ai fini del divertimento dello spettatore, ossia Glenn Powell, che appunto scopre di essere questo ricco ereditiero la cui famiglia lo ha sempre totalmente ignorato, e allora prende questa decisione di ammazzare tutti pur di arrivare a questa eredità. Secondo me è una perfetta dark comedy estiva, perché è proprio il classico film che tu ti vai a vedere magari in un pomeriggio caldo e ti passi quell'oretta e mezza, due, di puro divertimento, che è un po' quello che secondo me ormai sta facendo spesso Glenn Powell come tipologia di film.
Ma potrebbe essere Glenn Powell, forse un paragone un po' azzardato, il nuovo Tom Cruise?
Siamo su quella linea lì. Secondo me lui è ancora più improntato alla commedia rispetto a Tom Cruise.
Sì, perché comunque ci ricordiamo anche Tutti tranne me, che ha fatto con Sidney Sweeney, ecco. Come
sì,
anche questa
questo...
è una commedia. Però c'è un qualcosa secondo te che rimanda questo film a, parlando di dark comedy, a me vengono in mente subito Fratelli Coen.
Sì, prende tanto dai Fratelli Coen, soprattutto nelle uccisioni. Proprio quello stile lì. Però ha ricordato anche tanto Hitman, sempre con Glenn Powell, di Linklater. Con meno violenza,
sì,
Hitman aveva meno violenza.
Però era divertentissimo, quella era proprio una commedia scritta benissimo, mi ricordo.
Sì, geniale per quanto mi riguarda.
Vero.
Qui invece Glenn Powell riprende un po' appunto quel ruolo lì della quasi di una maschera da teatro.
Sì.
In questo caso viene implementata tutta una componente action, non dico splatter perché non è splatter, ma molto creativa nelle uccisioni, e ci si diverte molto e fa quell'effetto dark comedy che ridi e poi ti viene da dire perché stai ridendo. E prende anche in modo geniale, sempre usando questo espediente qua, in giro tutti i vari vizi e virtù dell'altissima borghesia americana.
Ecco. Va bene, e stavo guardando il, tra l'altro la distribuzione è di A24 in America, sì, il titolo originale americano è How to Make a Killing, in Italia invece verrà distribuito dalla Key Red, quindi se lo distribuisce la Key Red, cioè una commedia comunque anche un po' sofisticata,
Sì, 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 no, fa ridere in apparenza, ma poi se ci si sofferma sulle varie dinamiche di potere che vengono messe in gioco...
Certo.
Insomma, è molto stimolante anche dal punto di vista intellettuale.
Anche questo purtroppo è un film che non ha avuto grande presa sul box office americano, è incassato poco, è uscito anche questo a febbraio del 2026 e dopo poco più di un mese era già disponibile on demand in America. E infatti appunto è un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto con Il bacio della donna ragno, quando arrivano incassi tiepidi forse ecco le nostre distribuzioni non vanno subito a ruota di quelle americane, ma li tengono per il periodo estivo in modo da contenere, che ne so, un po' le perdite. E, ok, hai scritto qualcosa di questi film dove ti possiamo leggere?
Di Ricchi, puntini da morire. Uscirà a brevissimo la recensione sulla scimmia pensa.
Sulla scimmia pensa, bene, allora verremo a leggerti lì per tutti gli approfondimenti del caso. Grazie Michele di essere stato con noi, ci sentiamo alla prossima.
Sì, grazie a voi.
Ciao.
Ciao, ciao.
Eccoci qua ancora in diretta con la settima ossessione su Nova Radio, sono le 17:34 minuti in questo momento. Sono passati 25 anni dai fatti del G8 di Genova e per l'occasione torna nelle sale italiane Diaz, Non pulire questo sangue, il film con cui Daniele Vicari ha trasformato una delle pagine più controverse e anche molto dolorose della storia recente italiana, l'ha trasformata in una sorta di opera civile di straordinaria forza. Pensate, voglio ricordare quello che disse Amnesty International dopo quello che accadde alla scuola Diaz e poi alla caserma Bolzaneto nei giorni del G8 di Genova nel 2001, che fu la più grave e grande soppressione dei diritti civili in una democrazia occidentale nel mondo, dopo la seconda guerra mondiale. Ecco, quello che accadde alla caserma Diaz, prima ancora con l'uccisione negli scontri dove morì un manifestante, Carlo Giuliani, e poi appunto con quella che venne definita addirittura macelleria messicana, con l'irruzione della polizia italiana all'interno della caserma Diaz, venne messo poi rappresentato sul grande schermo nel 2012 proprio da Daniele Vicari. Adesso ce ne parla il nostro Jacopo Fioretti subito dopo aver riascoltato questo clip del film.
This is the first mass movement in history that isn't asking anything for itself.
Per 100.000 manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato.
Hanno devastato la città.
Che cosa si aspettavano?
Che noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono.
Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì?
Gas!
Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più.
Io non devo andarmene da sto posto del merda.
Per dormire stanotte.
I fatti del G8 di Genova 2001 sono una ferita aperta nell'immaginario popolare, con il nostro occidente, occidente collettivo e in generale nelle società e dei sistemi macro internazionali che hanno gestito per larga parte le nostre vite, le gestiscono in larga parte tuttora, e con loro tutti quei sistemi di valore, di ideologie post seconda guerra mondiale che si sono affermati. È una ferita aperta su tutte queste cose perché se ne è parlato, se ne è straparlato, c'è materiale su internet, ci sono articoli di giornale, titoli, reportage, dichiarazioni che parlano di come ci siano state una sospensione e un tradimento di tutti quanti questi valori che hanno mosso appunto le società che abitiamo. Nonostante ciò è una ferita aperta, perché è stato un vuoto immaginativo, un vuoto emotivo che ha accompagnato i fatti e che fondamentalmente ha restituito un senso di ingiustizia e anche di mancata comprensione di quello che è successo. Diaz, di Daniele Vicari o Vicari del 2012, nasce da questo sentimento, questa necessità di riempire questo vuoto per i fatti che sono corsi nella scuola Diaz di Genova, che ha visto il massacro di tantissime persone e che poi ha visto uno strascico legislativo, processuale, che ha finito anche con l'assolvere, no? Tutti i rappresentanti dello Stato che erano lì sul luogo. Diaz parte da quest'idea di riempire questo vuoto, da questa idea di rabbia, da questa idea di prendere una posizione netta e di volere andare oltre appunto tutte quelle dichiarazioni, quelle testimonianze e quelle immagini che girano intorno a quello che è stato il G8 di Genova, ma mancano della forza e della violenza che è successa poi nella scuola del genovese. Parte da un prodotto del 2008 per un film che era intitolato Per una volta dammi retta, due punti, corri, che era una scritta dedicata da Edoardo Parodi a Carlo Giuliani, morto in quel G8, e doveva essere un film su Edoardo Parodi, che è morto anche lui in Svizzera a 22 anni, problema al miocardio. Ma poi è diventato una rilettura, soprattutto anche per il grande lavoro che ha fatto per esempio Procacci, insieme al regista, a Vicari, su una rilettura di quello che è successo quel giorno, in modo da urlare, da denunciare, da esprimere tutta quella violenza e tutta quella necessità di vederla, quella violenza, di prenderne atto insieme. Di riempire quel vuoto spaventoso, no? Che era un vuoto spaventoso anche perché si aveva paura di riempirlo, ma lui fa questo atto, si spinge avanti e lo riempie, lo fa con un meccanismo cinematografico molto efficace, che arriva anche un po' dal cinema americano, inteso come sud e nord americana, costruzione del thriller che approfondisce i personaggi, li rende ben visibili, permette allo spettatore di agganciarsi da una parte che dall'altra, e poi li fa sparire nel finale, nella violenza che prende tutti e che sotterra tutti e che distrugge tutto quanto. Ed è importante per il film mettere a fuoco questa violenza e non vederla, non archiviarla, ma rifarla vedere, rirenderla viva, scusate il brutto verbo, o comunque farla sentire di nuovo viva agli spettatori, perché la necessità di riempire quel vuoto, di riempire tutti gli altri vuoti che sono persi nella testimonianza mediatica veicolata dallo Stato e dai suoi rappresentanti, ha tentato di occultare. E invece è quello che è successo alla Diaz, è un evento collettivo, distruttivo, un evento terribile, drammatico, ma collettivo. E quindi un film collettivo non poteva che dargli vita e non poteva che indirizzarlo alla collettività tutta.
Adesso cambiamo completamente argomento e continuiamo a parlare di film che tornano nelle sale a distanza di tempo. Per Diaz sono passati 25 anni da quello che è successo a Genova, un po' meno rispetto a quando uscì il film nelle sale, invece sono passati esattamente 60 anni dall'uscita di Django e torna nelle sale in uno straordinario restauro in 4K, offrendo così l'occasione al pubblico che non l'ha mai visto di scoprire sul grande schermo una delle pietre miliari degli spaghetti western, un film che uscì nel 1966, a solo 2 anni, vado un po' così a memoria, rispetto all'inizio, alla genesi dello spaghetti western, ovvero con Per un pugno di dollari di Sergio Leone. Questo film diretto da Sergio Corbucci e interpretato dall'indimenticabile Franco Nero ha rivoluzionato insomma un po' il genere del western, ancora di più di come aveva iniziato a fare Sergio Leone. Qui in maniera molto più cupa e più violenta si è imposta fin da subito come un'opera di culto, che è stata poi capace di influenzare molti cineasti, uno su tutti, Quentin Tarantino, che a Django gli ha dedicato praticamente un film, mettendocelo anche nel nome del titolo, ovvero Django Unchained. Ricordo anche un cameo di Franco Nero e ricordo anche un'ispirazione di un sukiyaki western Django del mitologico Takeshi Miike. Ce ne parla di questo film sempre il nostro Jacopo Fioretti, subito dopo aver ascoltato un po' di trailer.
Il mio nome è Django.
Django!
Django, have you always...
Finché starai con me, nessuno ti farà del male.
Django!
Django, have you never loved again? Love will live on, oh, life has gone on. Oh, Django, after the shower, the sun.
Pietra miliare dello spaghetti western, firmato Sergio Corbucci, Django 1966 con Franco Nero protagonista, film celeberrimo, poi è tornato al centro delle cronache, degli umori dei cinefili di tutto il mondo con uno dei tanti rifacimenti e tributi che sono stati nel corso degli anni, questo in particolare firmato da Quentin Tarantino, Django Unchained, in cui c'è stato anche un cameo proprio dello stesso Franco Nero voluto dal regista statunitense. Django il 66 è un film che ha risettato toni registici, stili registici, un linguaggio dello spaghetti western. Tra l'altro l'aiuto regia di quel film era un certo Ruggero Deodato, diventato poi un regista piuttosto affermato, ma anche perché è stato un bivio, un incrocio di tante strade che narrative che hanno visto il delinearsi di una nuova fase dello spaghetti western, soprattutto riguardo il protagonista, un protagonista che si muove non più alla frontiera, ma si muove al confine, in questo caso degli Stati Uniti e il Messico, un confine violentissimo, un confine in cui popolazioni, vite, modi di vivere, anche non solo vite private, si incrociano e proprio si scontrano l'una con l'altra. Infatti la morte è sempre la compagna di viaggio di questo tipo di nuovi pistoleri che hanno fatto la guerra, che sono stati magari anche sconfitti o magari hanno vinto, quello poi li accomuna fino a un certo punto, non ne salva il destino, si muovono in questa landa desolata, infatti importantissima è l'immagine iniziale del film in cui Franco Nero porta un sarcofago, una tomba con lui, di cui poi sapremo il contenuto solamente dopo, e in questa commissione di aspettative e di suggestioni si forma questo nuovo antieroe che si muove un po' in maniera ambigua, un po' misterioso, si muove perché è destinato a continuare a farlo, incapace di morire, e quindi poi che aspira ad una nuova vita, ma è difficile che possa riuscire ad accedervi. Poi c'è l'idea del denaro, c'è l'idea dell'amore, c'è l'idea di una ricompensa di qualche tipo, ma non è quasi impossibile che questo possa accadere, perché appunto c'è un eroe decadente, un eroe desolato, e Franco Nero la incarna alla perfezione. È un film che ovviamente è costruito per arrivare ad un finale, che è quello della più classica delle sparatorie, leggendario, passata anche questa alla storia come l'inizio, ed è un film che tuttora orienta a guardarlo, rappresenta più che orienta uno snodo importantissimo per il genere cinematografico.
Hey, the king is back!
Tuo fratello dove sta?
Fausto!
Non ci sta più Fausto.
E a me non mi avete detto niente.
Che mo mi fa da padre? Se non se ne va lui me ne vado io.
Perché il giudice ha deciso che Libero deve stare in casa famiglia?
Forse questo lutto ci può servire a dire finalmente la verità.
Vale, io prima di morire vi avevo chiesto due cose importanti. La prima cosa è di diventare una famiglia. La seconda cosa è quella più importante. Vale, i miei figli devono crescere insieme. Non mollare, sei stato bravo, veramente sei stato bravo. Però su una cosa puoi migliorare. Ti devi lasciare andare.
17:48, siamo in diretta con la settima ossessione. Ritrovo, dopo la sua presenza in carne ed ossa nella puntata numero 200, lo ritrovo nella puntata 202, Federico Vascotto. Ciao Fede.
Ciao, ciao, che bello risentirci, anche se era meglio dal vivo, ma ci accontentiamo.
Adesso qua mi sembra 100 anni di solitudine, qua. Sono rimasto da solo, la redazione Nova Radio è andata via, davanti a me c'è lo studio degli ospiti con la luce è spenta, proprio aria di decadimento.
Dovresti mandare All By Myself.
È vero, sembra un po' anche Wall-E nella discarica e sta cercando forme di vita, ecco.
Un po' quello, un po' Bridget Jones, dai.
Anche un po' Bridget Jones, un po' tutto. Va bene, allora ritroviamo il nostro Federico dopo la puntata 200 per parlare ovviamente di serie televisive. Questa volta ci concentriamo su una serie, forse la prima stagione non ne abbiamo parlato, quindi è l'occasione per parlare.
Mi sa di no.
È l'occasione per poterne parlare a 360 gradi, perché è uscita tra l'altro pochi giorni fa, poche settimane fa mi pare, su Netflix la seconda. Sto parlando di una serie italiana che si intitola Storia della mia famiglia.
Esatto. C'è un motivo, tra l'altro, per cui non ne parlammo, credo, alla prima stagione, sì, che è di un anno fa, attenzione, quindi la seconda stagione è uscita praticamente un anno dopo, subito. Perché sì, uscì a febbraio-marzo dell'anno scorso, ma io colpevolmente, perché sono umano come tutti, la recuperai a fine anno, diciamo, Natale, sì, e mi innamorai così tanto che la seconda dovevo vederla subito, appena usciva, appunto pochi giorni fa, insomma, la scorsa settimana, quindi sì, eccoci qui a consigliarle. Verrà oggi un consiglio di una serie italiana, pensate un po' quanti colpi di scena in uno solo. Anche noi facciamo cose buone, insomma.
Anche noi, sì, beh, certo.
No, non è la prima volta, sto scherzando ovviamente, però devo dire che questa serie, proprio vista la media delle serie di Netflix, che insomma ne abbiamo parlato spesso qui in trasmissione, non è che siano proprio, come dire, no, sì, dalla nuova direzione. Si vede che hanno preso un po' un andamento, e non solo loro, è tra l'altro più generalista, no? Più da Rai, diciamo, ecco. Questa devo dire è una gran bella eccezione che io consiglio caldamente, che è scritta da Filippo Gravino, tra l'altro lo stesso che ha scritto ACAB, la serie, sempre per Netflix, quindi insomma restiamo in casa, diciamo. E questa serie è arrivata in realtà, già la prima stagione insomma era arrivata abbastanza in sordina, nel senso senza quelle presentazioni alla Zero Calcare, per capirci, no, al Circo Massimo, ecco, senza grandi stombazzamenti. La seconda è arrivata proprio così, con un annuncio, ma insomma senza tanti fuochi d'artificio, ecco. Però i fuochi d'artificio invece se li meriterebbe tantissimo, perché è un family drama, anzi è una family dramedy per essere più corretti, perché raramente io ho visto questa capacità di mescolare dramma e commedia proprio nella stessa scena, nella stessa battuta, anche perché tocca un tema molto, insomma, delicato come quello della famiglia, ma del cancro e della famiglia allargata, ovvero trama velocissima. Il protagonista Fausto scopre di avere un tumore, insomma, all'ultimo stadio, non ci può fare niente, e allora decide di, a soli, insomma, 35 anni, fa molto giovane, allora decide di non, insomma, perdersi d'animo, soprattutto per i due figli, Ercole e Libero, che sono ancora piccoli, e di, insomma, fare in modo che la sua, appunto, famiglia allargata abbia tutte le, come dire, le istruzioni, anche insomma prima e dopo la sua morte, per crescerli, prenderne insomma l'affidamento, perché l'ex moglie, che è mezza americana, ha avuto dei problemi insomma mentali, poi si scoprirà insomma nella serie, e quindi di darsi da fare per tenerli insieme a tutti i costi, cioè farli crescere insieme e non separarli, ecco, questo è il fil rouge, diciamo. La famiglia è composta da, insomma, una serie di persone abbastanza incasinate, ecco, visto il termine più giusto, con un cast fenomenale, che parte da Edoardo Scarpetta, che fa appunto Fausto, Vanessa Scalera, che fa la madre Lucia, Cristiana Dell'Anna, che fa la migliore amica Maria, da sempre innamorata di lui, Antonio Gargiulo, che fa Demetrio, altro migliore amico, da sempre innamorato invece di Maria, quindi già si crea un mezzo triangolo strambo, insomma, con un morente di mezzo, e Massimiliano Caiazzo, che è Valerio, il figlio minore, insomma, il fratello più piccolo di Fausto.
Sì.
Ecco, tutti loro devono capire come andare avanti, cioè, sapendo che lui sta per morire, non possono fare niente, e poi dopo, a un certo punto morirà, diciamo, come fare a sopravvivere dopo la sua morte e crescere i due bambini, insomma, cercando di rendergli la vita nei limiti il più possibile, come dire, non, insomma, gioiosa, passami il termine, nei limiti del possibile, voglio dire, no? Nonostante la perdita del genitore così piccoli. La serie ha una scrittura meravigliosa, che secondo me è la vera forza, oltre al cast, perché è stato fatto un cast nella seconda stagione, poi arriva anche una new entry, Sergio Castellito, che fa il padre estraniato, che nonostante, come dire, l'allure di Castellito, che sappiamo è uno dei nostri migliori attori comunque, no? Io avevo paura che arrivasse e un po' fagocitasse gli altri, no? Con la sua presenza. Invece è riuscito quasi a rimpicciolirsi, passami il termine, in senso buono, e amalgamarsi perfettamente con gli altri, e tu a questa fase casinata, così allargata, così, ci credi veramente da subito, praticamente, fin dal primo episodio, non puoi non affezionarti a loro, ai loro piccoli, grandi drammi quotidiani, al loro dover superare appunto una cosa così comune, voglio dire, ahimè, purtroppo, no? Come una persona, insomma, in famiglia che sta male, l'adozione, insomma, si toccano tanti temi, la dipendenza, però lo fa con una profondità e una leggerezza allo stesso tempo, che è veramente una cosa rarissima, senza cadere nella nostra solita retorica, no? Del dramma, del cancro, del... Esatto, e lo fa con un cast appunto in cui è riunito praticamente tra Gomorra, Mare Fuori, insomma tutti, no? I grandi nomi,
i grandi nomi partenopei del sud.
Esatto, perché è una famiglia napoletana trasferita a Roma, sostanzialmente, che viene da Arcolano, e l'ambientazione, insomma, è divisa tra le due regioni, con una colonna sonora roccheggiante, strepitosa. Ecco, a me ha ricordato tantissimo, se volessi fare un paragone per chi ascolta, di Fisaz. Perché ci sono gli è formata da sei episodi a stagione, quindi 12 in tutto, quasi sicuramente una di quelle serie tipo Incastrati di Ficarra e Picone, che aveva avuto un ordine a due stagioni, quindi sono probabilmente state girate insieme o comunque molto ravvicinate, è probabile, non lo sappiamo, ma è possibile che una terza stagione non ci sia, anche perché il finale della seconda, se vogliamo, chiude e soddisfacente. Però se andassero avanti con una terza, io chiederei dove devo mettere la firma, insomma, perché l'unico vero difetto è che sono troppi pochi episodi, un difetto che aveva anche un avvocato Liga di recente, perché è il nuovo formato che permette, diciamo, agli attori di essere impegnati meno settimane, no, sul set, meno mesi, allo stesso tempo di arrivare appunto un anno dopo l'altro, non dover aspettare i soliti 2-3 anni, voglio dire, no? Per
è vero, questo secondo me è una sorta di format che io preferisco, non so te, però
allora,
effettivamente...
io sono d'accordo con te, però mi dispiace, perché soprattutto una storia come questa, veramente non credo che su 12 episodi, ma non vogliamo esagerare, 8 episodi, fossero anche stati solo 8, insomma, avrebbe perso, capito, di forza narrativa, di potenza emotiva, insomma, ecco. Però salvo questo unico difetto, appunto, che sono solo 6 episodi e 2 stagioni, insomma, cioè 12 in tutto, è veramente una serie che consiglio, insomma, perché è una di quelle cose che ti fa veramente stare bene con te stesso, anche se piangi, diciamo, ma anche ridi, appunto, mentre la vedi. E poi il paragone con This Is Us non è casuale, perché oltre alla scrittura, il dramma e commedia, insomma, ci sono i flashback, perché ogni episodio guarda a prima, quando Fausto era ancora vivo, e a dopo, ovviamente, no, la sua morte, e gli episodi sono monografici, quindi ognuno è dedicato a un membro della famiglia. Si parte proprio da lui, ovviamente, nel primo episodio, e poi si va a Lucia, Maria, Demetrio, in modo che ognuno, che cambiano poi dalla prima alla seconda stagione, si capisce come vive, no, l'elaborazione del lutto, che è il tema cardine poi della serie. Ecco.
Quindi ogni tanto Netflix versione italiana fa centro, possiamo dire.
Fa centro e paradossalmente non proprio dove non la strombazza, capito, i 420, diciamo, vedi.
Solitamente questa è una strategia che Netflix adotta anche per altre serie, magari.
Questo è vero, quando sa che si vendono da sole, Io non so se questa si vende da sola, ma spero di avervela venduta in senso buono, insomma, bene, ecco, perché...
Se nei prossimi giorni vediamo un'impennata di gli amici di Netflix ci danno
nella
magari,
top 10 forse da pagarci. 100% mi riconosco. Va bene.
Va bene, grazie Federico, come sempre un abbraccio.
Un abbraccione, ciao.
Allora, noi siamo arrivati in conclusione di questa puntata numero 37. Prima però mi prendo due minuti alla fine per fare un po' il punto della situazione su quello che è il proseguio di questa trasmissione. Perché andiamo per step. Prossima settimana, mercoledì, è il 24 giugno e a Firenze, il luogo dove mi trovo, è il santo patrono e quindi è festa. E quindi, giustamente, la redazione di Nova Radio per quel giorno lì si prende un momento, un giorno di pausa. Arriviamo al mercoledì successivo, 1° luglio, quando inizierà Stella Rossa, che è la festa dell'Arci, la consueta festa dell'Arci, arrivata quest'anno, se non sbaglio, all'ottava edizione, che si svolgerà anche quest'anno, come succede ormai da diverso tempo, al Circolo di Rifredi in via Vittorio Emanuele a Firenze. Invito tutti voi ad andare a trovarci, a chi ci sta ascoltando in questo momento a Firenze e dintorni, perché ci sono c'è di tutto, come sempre, dalla musica alla sera, c'è incontri, dibattiti, ci sono stand, c'è il mercatino, c'è da bere, c'è da mangiare con le famose serate delle sagre organizzate dai vari circoli Arci. Quindi dal 1° luglio, che è di mercoledì, fino a domenica 5, anche la redazione Nove Radio si trasferirà per intero al Circolo di Rifredi per appunto la Stella Rossa. E il sottoscritto non apparirà il 1° di luglio alla Stella Rossa, ma bensì il 3 luglio saremo in compagnia, perché ci sarà appunto anche la programmazione che sarà rivista per l'occasione di Nova Radio, per quelle giornate lì, per quei pomeriggi. Si alterneranno appunto tutti i vari speaker e con me l'appuntamento è per venerdì 3 luglio dalle 18 alle 20. Sarò in compagnia anche degli amici di Quarto Piano e ci divertiremo sicuramente, anche agli amici di Diario di una città, che sono due trasmissioni appunto qui di Nova Radio, dalle 18 alle 20. E poi ci sarà anche l'intervista al gruppo musicale che andrà sul palco quella sera. E voi direte: è la settima ossessione, che fine fa? Tranquilli, non vi preoccupate, perché la settima ossessione, nonostante lo stop per 2 settimane della diretta, continuerà, perché ci sono di film di cui parlare, ci sono veramente tante uscite in quest'estate, come abbiamo sempre detto. Però l'appuntamento non sarà con la diretta di Nova Radio classica del mercoledì, ma andrà direttamente in streaming, in podcast, e quindi l'appuntamento sarà per il venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio. Segnatevi queste date, anzi attivate le notifiche su Spotify, così non vi perderete assolutamente anche le prossime puntate della settima ossessione. Non mercoledì, vi ripeto, ma venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio in streaming, soltanto in piattaforma, a partire dalle 7 di mattina. Però le dirette di Nova Radio non sono affatto finite qui, torneranno con le ultime 2 puntate della stagione, perché quest'anno scavalleremo anche nel mese di luglio, in attesa appunto di parlare a metà luglio del film più atteso del non solo dell'estate ma dell'anno, che è appunto Odissea di Christopher Nolan. E quindi torneremo con la diretta di Nova Radio per le ultime 2 puntate di stagione, mercoledì 8 luglio e poi l'ultima puntata mercoledì 15 luglio. Comunque seguiteci sui social, su Instagram di Nova Radio, così vi terremo sicuramente aggiornati. Bene, io ho concluso, vi ricordo come sempre che la puntata appena andata in onda, come tutte le altre, la troverete da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi da venerdì mattina alle ore 7 su Spotify. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro come sempre una buona serata.